visto che è l'ultimo incontro, allora senza approfondire altri passaggi, vorrei dare così come delle immagini prese dalla scrittura a modo di sintesi, no? Proprio a proposito di questo saper piangere, saper pentirsi, no? Per potersi aprire, no? Al dono di Dio.
Accende lo Spirito Santo.
Già acceso,
Ah,
già acceso,
muori tu.
sono benedetto.
Quasi morto.
Ieri l'ho spento io perché era rimasto acceso.
Ah sì?
Ah, quindi
è stata una serata
Allora,
spettacolare.
una delle immagini classiche, no, della scrittura che valgono sia per la tradizione ebraica che per quella cristiana è la famosa lotta di Giacobbe con l'angelo. È raccontato al capitolo 32 del libro della Genesi. Cioè, come dire, i passi, no? Sono Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: "Lasciami andare perché è spuntata l'aurora". Giacobbe rispose: "Non ti lascerò se non mi avrai benedetto". E poi uno col finale che lui lo benedice.
Qual è la
Allora,
citazione?
capitolo 32 della Genesi, è dal versetto 25 al 31. Una piccola parola di collocazione, no, di questo momento della vita di Giacobbe. Dunque, Giacobbe è in una angoscia mortale perché sta ritornando nella sua terra e si ricorda di suo fratello Esaù che lo aspetta al varco con tutto quello che gli ha combinato. Quindi non sa quello che gli succederà. Lui manda avanti la sua gente e in particolare poi manda avanti i suoi servi con tanti doni, in modo da, una volta che incontra Esaù, che non lo faccia fuori, no? E lui si ferma a pregare, è da solo e diciamo così, lotta con l'angelo, no? Lotta per poter avere la benedizione. Questa benedizione per Giacobbe in che cosa consisterà? Consiste proprio nel fatto di poter vedere Dio. La benedizione che viene chiesta è per poter vedere Dio e il nome di Giacobbe viene cambiato. Diciamo, quando viene ripreso il nome che lui riceve è colui che vede Dio, no? Una cosa molto strana è che c'è una ripresa di questo episodio nel profeta Osea. Il profeta Osea, al capitolo 12, versetti 4 e 7, riprende l'episodio e aggiunge un particolare. Vi leggo. Dunque, il profeta Osea sta presentando la figura di Giacobbe e dice: "Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio. Lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò: Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza". Il profeta Osea riferisce di Giacobbe queste parole proprio collegate a questo episodio. Quello che diciamo il profeta Osea aggiunge al testo della Genesi è: pianse e domandò grazia. Allora il profeta interpreta il dramma della lotta interiore di Giacobbe. Il testo della Genesi parla della paura, il profeta parla del pianto. Perché cosa piange non è detto. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. Grazia, come dicevo prima, che per Giacobbe diventa il vedere Dio. Una piccola annotazione da parte di scrittrici mistiche. Quando si lotta con Dio, devi vincere tu o devi vincere Dio? Allora, nella lotta con Dio, se tu resti sconfitto da Lui, tu vinci. Se vinci tu, perdi. Non so se... Allora, l'idea è... il pianto è costringere Dio a trionfare su di noi. E poi c'è anche un modo di intendere, che dopo spiegherò con un altro riferimento. Il piangere permette di entrare profondamente nel nostro cuore. Senza piangere non si riesce a entrare nel cuore. E quando si entra nel cuore, quello che si scopre è che Dio ci abita. Allora, il piangere sui propri peccati, non è semplicemente che disgraziato che sono, guardo un po', e io piango perché ho perso, diciamo, la mia buona immagine. È il contrario. Se io piango, e piango a partire dai miei peccati, ritrovo quella mia immagine, quella che deriva dalla creazione di Dio, e questo fatto, no, è un fatto che per quanti peccati l'uomo può compiere, non distrugge questa immagine. Tra l'altro questo è il motivo per cui l'amore al prossimo è proprio espresso a tutti, diciamo così, in qualsiasi abiezione l'uomo si trova. Il comandamento dell'amore è legato al fatto che tu, guardando quel fratello, devi salvaguardare quell'immagine di Dio che è sepolta. Il collegamento è appunto pianse e domandò grazia, e siccome la grazia è la grazia di vedere Dio, il piangere è collegato al fatto di poter vedere Dio, cioè poter sperimentare l'amore di Dio che ti salva. Se tu non piangi, è come se tu alimentassi la pretesa di andare a Dio e non la realtà del vedere Dio. Quindi il piangere e il domandare grazia sono collegati. Tra l'altro...
Aspetta un momento.
Sì.
Hai fatto questo riferimento. Il pianto è per non è per aver perso la propria buona immagine, no?
No.
Ecco. Come si distingue...
Ci distingue da questo fatto qua. Allora, quando non so, io faccio una cosa cattiva, no? E mi riferisco agli altri, se gli altri vedono questa mia, diciamo, cosa cattiva, non mi vogliono più bene. Quando noi piangiamo, no, rispetto al fatto che ho perso la, in genere si dice fama, no? Ho perso la mia fama, ho perso la mia figura. È ancora una cosa, diciamo, vincolata al nostro egoismo. Sotto sotto c'è questo principio: se io non sono innocente, l'altro non mi può voler bene. Questo è una pretesa. Con Dio avviene esattamente il contrario. Proprio perché tu piangi, partendo dai tuoi peccati, scopri più profondamente che tu questa immagine di Dio ce l'hai, perché sei stato creato da Lui.
Ho capito. Cioè, la mia domanda è: come una persona può distinguere il proprio pianto sul peccato, se è accidenti, non sono stato capace di...
Te ne accorgi. C'è tutto un discernimento sulle lacrime, tipico della tradizione orientale.
Sì, ma c'è una, guarda, un particolare che tutti capiscono. Allora, quando tu piangi...
Perché, scusami, una cosa, cioè, è indipendente dal fatto che siano altri o meno. Cioè, non è detto che sia una questione di fama.
Lo so. Guarda, il sigillo del pianto che corrisponde al domandar grazia, e non invece del pianto solo perché ho perso una buona immagine, è dato dal fatto che dopo il pianto tu resti grato. Cioè la gratitudine è il sigillo che ti mostra che quel pianto non è interessato, cioè non è legato a te, ma è legato a una relazione. Quando nel cuore resta la gratitudine, loro vuol dire che il pianto non è un pianto, sai quando... ci sono tanti tipi di pianto, no? Come delle lacrime, ci sono tanti tipi di lacrime. C'è gente che piange per rabbia e che c'è gente che dopo il pianto ha un cuore amaro. Ecco, quel tipo di pianto non è un domandar grazia, è solo un rincrescimento del fatto che tu non sei più come vorresti. Ma quello non è ancora un domandar grazia, perché è legato a te. E difatti quel tipo di pianto non ti lascia la gratitudine.
Invece quando nel cuore persiste, resiste, resta la gratitudine?
Se esiste la gratitudine, allora vuol dire che quel pianto è domandar grazia, cioè tu piangendo è come se apri la porta per scoprire che Dio abita in te.
Come fare questo passo?
E non lo vedi nella...
No, ma come agire, come consigliare a se stesso, agli altri... di piangere in quel modo lì, cioè cos'è che deve scattare? Cioè, non è che ti posso dire tu devi essere dopo il pianto, devi essere grato.
No, tu lo vedi, cioè
quella è la cartina, ma non è.
Allora, per molto tempo il nostro pianto è legato al fatto che ci dispiace essere così come siamo. Questo però non è ancora
passare.
No, cioè tu registri questo, sai che questa cosa non è buona, allora tu è come se domandi a Dio lacrime di pianto.
Cioè
domandi a Dio proprio.
Il battesimo delle lacrime.
Cioè tu domandi a Dio proprio di affliggerti. E è la seconda beatitudine. Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Cioè tu per scoprire questo devi scoprire che ci sono tante forme di dispiacere, diciamo, che non sono sante, sono sempre collegate alla... E quando tu registri questa forma di dispiacere, tu senti che dentro non sei grato. Cioè è come un cammino, no? Non è una cosa che imparo e faccio così.
Però
è come un cammino. Fare il cammino è questo, è un continuo. Diciamo così,
domandare a Dio,
sì, un continuo. Cioè tu quando ti dispiace di aver fatto un peccato, non pensare che siccome piangi allora sei davvero pentito, perché spesso come dire, il nostro piangere è come mettere le mani avanti: non voglio che un altro mi accuso da solo, così non sono più accusato da nessuno. Questo non è ancora il pianto santo. Se volete l'affermazione, allora è: l'uomo è peccatore, perdonato. È perdonato davanti a Dio, ma davanti ai fratelli ognuno deve custodire che è peccatore. Se io mi pongo davanti ai fratelli come un peccatore perdonato, rischio troppo. Cioè rischio poi di vedere gli altri da uno sgabello. Invece il perdonato è davanti a Dio, ma davanti ai fratelli io sono sempre peccatore. Il che significa... che quando io sono perdonato, la percezione che questo perdono è arrivato, tu non avanzi nessuna pretesa di nessun genere verso nessuno. Cioè sarebbe il mistero della gratitudine. Cioè la gratitudine è non coltivare in nessun modo nessuna pretesa verso chiunque. Voi pensate per esempio al nostro bisogno di ricevere una carezza. È inutile negarlo, ma se tu alimenti questo, cioè in pratica non scopri mai questo mistero del piangere e domandare grazia. Cioè noi spesso se piangiamo è per attirare l'altro a noi.
Bisogno d'affetto, insomma.
È più o meno.
Riconoscimento,
è una dimensione. Infatti il piangere, no? Avviene o quando ti converti, no? Tu fai una vita, diciamo, come disgraziata, ti converti, piangi, poi per un po' tu vivi di questo, chiamiamolo splendore di conversione, e poi si rischia molto, perché una volta, diciamo così, stabilito lo stato di conversione, tu tendi a vedere gli altri peccatori, non più tu, e il cuore si indurisce. Allora c'è bisogno di un nuovo, diciamo, come una nuova conversione rispetto al pianto. Il secondo pianto è completamente diverso dal primo.
E lo susciti come?
Come?
E susciti questo secondo passaggio come?
Viene perché tu percepisci che, nonostante che ti senta... No, viene in questo senso. Cioè tu percepisci che sei peccatore convertito, e poi scopri che sei duro di cuore, condanni uno, non sei dolce con l'altro. Tu scopri questo. Non ha niente a che fare col tuo peccato di prima. Però è come se non sei ancora col tuo Dio. Allora, quando scopri questo, tu capisci che, porco cane, devo ancora piangere. Capisci?
È un po' la superbia spirituale, no?
Come?
È la superbia spirituale.
Sì, solo che detto con superbia ormai nessuno capisce più niente, no? Cioè, non è che si può... Tra l'altro, anche per esempio dei padri antichi, quando parlano, dice: non parlate di superbia, perché la superbia è la tentazione tipica dei perfetti. Chi non è arrivato alla perfezione, inutile che parli di superbia, non so cosa dice. Non so se... Cioè la superbia è una tentazione terribile, ma riguarda un certo livello. Dire che uno che incomincia è superbo non ha senso, non ha alcun senso. Invece si può dire l'essere orgogliosi, no? Cioè io difendo me stesso, tutto è incentrato su di me, allora sì. Per fare un esempio, a un ragazzo di 20 anni non potete dire che deve essere umile, perché se gli dite che deve essere umile, lui non tirerà mai fuori le sue qualità. Dovete dire: tira fuori le tue qualità. Tirandole fuori capisci che puoi essere orgoglioso, rinuncerai all'orgoglio, e le qualità intanto però le userai. Se tu invece prima del tempo gli dici che deve essere umile, è come se lo infossi. Non so se... Cioè ogni cosa ha un valore rispetto allo stadio che percorri. Il principio è sempre però che quello che alla fine si stabilisce corrisponde a questo invito: piangere e domandare grazia. Si potrebbe anche spiegare in un altro modo. È un modo legato alle scritture, però è molto significativo per il nostro cuore. Allora, il dono delle lacrime accompagna il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. Pensate, provate a ricordare la grande discussione che c'è tra Gesù e la folla o anche i discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, quando parla a proposito del pane, il pane che viene dal cielo, no? Che poi è tutto discorso. Allora, se voi seguite con precisione tutti i passaggi,
compassione del dono di Dio,
condivisione della compassione di Dio.
Cioè, senza lacrime tu non condividi questa compassione, e non condividendo questa compassione, sotto sotto ti resta un cuore duro, e il cuore duro allontana da Dio. Ma se allontana da Dio, allontana anche dal prossimo. Cioè tutto ciò che ci allontana da Dio in realtà ci allontana dal prossimo. E però non è che proprio sia istintivo, cioè tu lo scopri se davvero cammini, se davvero procedi in questa strada. Allora, il collegamento che io farei è di questo tipo. Allora, si dice che Gesù viene dal cielo, ma questa affermazione non indica semplicemente la provenienza, viene dal cielo come da quel luogo, ma indica, il, come dicevo nei giorni scorsi, il movimento di scendere. Allora, l'uomo che piange, si dice, scende nel cuore. Cioè è come se tu difendi te stesso, no? Stai come in alto e non puoi come scoprire la verità della tua umanità. Per scoprirla tu devi scendere. Allora, non si può non rimarcare che scendere non indica provenienza o semplicemente il movimento, cioè la tensione del movimento, ma indica proprio, è una dinamica di rivelazione. E anche per il nostro cuore è così. Difatti, quando tu piangi, e piangi diciamo in sincerità, tu è come se scopri la tua dignità, non che ti giustifichi in qualcosa, la scopri proprio. E questa scoperta è quella che ti lascia poi nella gratitudine. C'è una, almeno a me ha sempre molto molto colpito, c'è una spiegazione di Sant'Ambrogio sul mistero dell'ascensione applicata a quel salmo alzatevi porte eterne, no? No, alzatevi porte antiche, che da sempre è stata interpretata come il grido degli angeli che vedono entrare in cielo uno con un corpo, non è mai successo. Che è poi Gesù, no? Non solo, ma è Gesù che porta la croce e dietro di lui c'è tutta la fila dei figli degli uomini, cioè degli uomini, e che entra in cielo. E Ambrogio ha questa bellissima spiegazione, dice, è un misto tra il collegare il Salmo 24 o 23, no? E la festa dell'ascensione, e dice: angeli e arcangeli lo precedevano ammirando il bottino fatto sulla morte. Sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio e tuttavia vedevano il trofeo della croce sulla sua spalla. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso da vincitore occorreva una via più trionfale. Questa è la descrizione immaginifica. La percezione della realtà spirituale è davvero, non aveva perso nulla ad annientarsi. Per me è una delle affermazioni potenti, dice, no? Non aveva perso nulla ad annientarsi. Quel annientarsi è solo per poter vivere l'amore in modo radicale, totale, senza sconti. Allora, la logica dell'amore del prossimo come sequela di Gesù sta in questa discesa. Ecco perché è così importante il piangere e domandare grazia. Perché l'amore del Padre per tutti risplenda nel mondo, ma non si può fare se tu non scendi. Questo scendere è espresso, diciamo, no? Da questo piangere e domandare grazia. Mi concedete un commento di attualizzazione al Salmo 137? Voi leggetevi chi ha la Bibbia davanti. 137 o 138? Quel Salmo, dopo aver pianto, suona così. L'avete davanti? Puoi leggere tu un pochino prima il Salmo 137.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore, perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Allora, quando le lacrime hanno reso luminosi gli occhi, provate ad ascoltare l'attualizzazione di questo salmo. Ti rendo grazie, Signore, hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia. La mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra di noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro. E insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Credo che sia è un modo di dare come una sintesi non solo del cammino, ma dei desideri che dentro portiamo.
Di chi è questo
autore? È di un autore sconosciuto. Vorrei come sì, finire su una riflessione. Voi conoscete André Scrimà? No. L'osservatore al Concilio Vaticano II, mandato personalmente dal Patriarca Athenagoras. Lui è un monaco ortodosso romeno che però in Romania non ha mai vissuto. È stato in India, poi in Libano, negli Stati Uniti, in Francia, insomma.
André
Scrimà.
SC.
Come SC? Scrimà, sì. Cioè, è scritto proprio scrima. Lui ha un commento sul Vangelo di Giovanni molto bello, e quando commenta, fa parte della preghiera sacerdotale di Gesù, capitolo 17, il versetto 3, quando dice: la vita eterna è che conoscano te, il solo vero Dio. Non so come diciamo, io ce l'ho in francese, provo a leggerlo in italiano. 17:3.
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Sì, è questo, no? Ha delle osservazioni veramente particolari. Per esempio, questo è l'unica volta che nel Vangelo di Giovanni Gesù si nomina con il suo nome. Lui si chiama Gesù. E la sua annotazione è che Dio ormai si può cogliere solo in quell'uomo Gesù. Ma la cosa veramente particolare è che, come mai tutta la vita eterna consiste nel conoscere te, il solo vero Dio, no? E ha questo bellissimo commento, ve lo leggo. Cioè, l'uomo fondamentalmente ha tendenza ad adorare se stesso e proietta come tendenza verso l'esteriore, verso altri, come uno specchio, no? In modo da creare idoli, ma crea gli idoli perché in realtà vuole adorare se stesso. E dice: tutti noi abbiamo tendenza ad essere adorati. Noi non siamo ancora liberati, guariti dalla malattia degli idoli. La guarigione vera è la conoscenza del solo Dio vero tramite Gesù. Gesù è l'unica via da seguire in vista della nostra guarigione. Gesù non ha mai in nessun modo cercato gloria per se stesso. Non ha cercato la sua gloria benché fosse prima della creazione del mondo. Quanto a noi, cerchiamo la nostra gloria tra i fratelli, e questo spesso contro i fratelli. Noi cerchiamo che i fratelli ci glorifichino. Questo, dice, fa ridere e piangere, ma più piangere che ridere. Ora, il dire che la vita eterna è la conoscenza dell'unico vero Dio significa superare radicalmente questa tendenza di adorare se stessi. Questo è il motivo per cui, no, cioè il movimento di rivelazione riguarda sempre una discesa. Ed è una cosa strana che nella tradizione, pensate per esempio salire sul monte, salire in alto, ascendere, cioè l'immagine che si usa per indicare il cammino della vita spirituale è quello del salire. Ma questo è legato al fatto che il salire è come uscire dalla materialità delle cose. Si pensano che lo spirito sta in alto. La realtà di questa cosa, quindi oltre lì, al di là dell'immagine, è esattamente il contrario. Cioè, lo spirito vive man mano che si scende, cioè man mano che si discende, man mano che si accetta di abbassarsi. In un certo senso, no, questo è il motivo che vi dicevo ieri: è inutile cercare di voler bene. È molto meglio, è molto più efficace, tu onora i tuoi fratelli, dai sempre la preferenza ai tuoi fratelli, fai in modo che l'altro sia privilegiato rispetto a te in tutto, nell'azione, nei pensieri, nei sentimenti, e tu non perderai mai l'amore. Perché l'onorare il fratello significa dimenticare noi, quindi vuol dire entrare in questo movimento di discesa per poter scoprire, per poter vivere grato della possibilità di amare. Se no, noi ci riempiamo dell'amore che portiamo. E questo è, cioè, se avviene così, noi non abbiamo più modo di convertirci. È come se arriviamo a capolinea e non può più succedere niente. Per succedere qualcosa dobbiamo ritornare al movimento opposto, cioè di scendere. Secondo me questo, no, è forse il lascito più spirituale della grande tradizione, quando abbinano, nel discorso che abbiamo fatto, le beatitudini allo spirito. Lo spirito lavora facendoci scendere, perché sia esaltato unicamente l'amore di Dio presso tutti. In questo senso, allora, il cuore ritrova la capacità di lodare, tanto che anche, ma questo credo che sia una visione, no? La preghiera pura, che è la preghiera di lode, senza neanche aver coscienza che è lode, si può vivere solo quando tu hai riconosciuto totalmente, radicalmente, che sei peccatore e bisognoso del suo perdono. Quando avviene questo, tu puoi davvero lodare Dio con tutto l'universo, perché non hai più niente da far valere a nome tuo. E c'è una, almeno a me piace, non so se voi forse conoscete, è un canto che io ho trovato nella tradizione monastica, mi pare cantato mi pare che il testo sia, io l'ho visto nei trappisti a Roma, però non so se in quello maschile o in quello femminile. Comunque il canto dice così, e concludo questa mia, dice: Signore, non so, il titolo non mi ricordo qual è, ma il canto dice, forse lo conoscete voi: Signore, tu sei il Verbo che presiede a tutta la creazione, principio e fine di ogni cosa. Signore, tu sei venuto e ogni creatura ha ripreso a cantare, liberata dalla vanità della morte. È un inno, no? Quindi non è un ragionamento teologico, è un canto. Signore, tu sei venuto, tutti i profeti esultano perché si è avverato il loro vaticinio. Signore, tu sei venuto ed ogni uomo ora conosce la sua origine e il suo destino. Signore, tu sei venuto e ora tutto possiamo vivere della tua stessa vita. Nessuno ha mai visto Dio, solo tu ce lo hai rivelato. Ora ogni uomo è un volto tuo e noi contempliamo la tua gloria. Mi sembra molto bello, è come la finale di questo, cioè quel piangere e domandare grazia è per poter vedere questa gloria nel volto di ciascuno. Mi sembra la sintesi più bella di quello che, cioè, dove porta un cammino spirituale nella sequela di Gesù.
Dopo aver detto che è praticamente impossibile arrivarci.
Se tu piangi, tu procura di piangere. Procura di piangere.
Mi è venuto in mente Don Vittorio da malato, quando diceva che... ma come sentite questo? Interpretato come il grido degli angeli che vedono entrare in cielo uno con un corpo. Pensate anche che ho parlato anche dello spazio-tempo. La struttura dello spazio-tempo portata nell'eternità.
Sì.
Fa girare un po' la testa.
Vabbè. Perdonate, tutta la pazienza.
questo pianto, che non è autocommiserazione,
no, no,
ma diventa uno scendere per incontrare, in che misura può essere anche un'esperienza, no, non questo, come distinguere allora la tentazione dell'accusatore che accusa i nostri fratelli giorno e notte davanti al nostro Dio, cioè la tentazione in qualche modo fa leva sulle tue mancanze, sulla tua fragilità, te le fa sentire, ti fa sentire il peso, la bruttezza, no, di questa cosa qua, e tu puoi piangere percependo questo peso, ma è il frutto di una tentazione, non è il frutto di una grazia.
Infatti Dio non guarda così, chi accusa è solo l'avversario.
Però c'è anche questa dimensione nella vita spirituale, no?
C'è questa dimensione, perché noi siamo, nonostante tutto, soggetti all'avversario. Tra l'altro, anche l'attribuirsi, allora, in generale si dice che quando riconosci il tuo peccato, tu ti accusi, no? Ma non è mai un termine usato nell'antichità, perché l'accusa non viene mai da Dio. Dio, quando vede un peccato, vede il bisogno del cuore di qualcos'altro. Noi guardiamo il peccato in un uomo, Dio guarda un uomo che ha fatto il peccato. Quando noi diventiamo capaci di questo, siamo puliti.
Anche su noi stessi?
Anche su noi stessi. Perché in fondo non l'accusa... è sempre un mettere, quando facciamo un mettere le mani avanti. È classico quello, no? Che io davanti a uno specchio, no? Dici, sono proprio disgraziato, ma guarda, viene dietro uno proprio e tu ti giri, come ti permetti? È automatico questo. Cioè a noi lo diciamo, ma se ce lo dice un altro, questo è per dire che il riconoscere il proprio peccato niente a che fare con questa autocommiserazione oppure mettere le mani avanti, anche perché è una cosa molto strana, ma per esempio chissà quante volte vi sarete domandati, ma il nostro mondo, diciamo la nostra psiche, ha molto forte il senso della colpa ma zero senso del peccato. Come mai? Perché la colpa è guardata tra me e lo specchio. Il peccato è tra me e altri due occhi.
Quindi, il senso della colpa invece ce l'ha.
Il mondo?
Terribile.
È una cosa. Quando vi dicevo...
È bruttissimo, un bacchettone da matti.
No, ma non solo quello, è proprio che calpesta, non è solo un moralismo, è che l'uomo calpesta. Cioè, quando vi citavo il romanzo di Camus, la Chute, no? E che io sono andato a leggerlo perché ho trovato questa, diciamo, riflessione di Benedetto XVI, e in genere quando io vedo citato uno poi vado a prendere l'opera, no? Per vedere. È veramente una cosa, noi non abbiamo bisogno di un Dio che accusa, perché a quello ci arriviamo molto bene da soli. Noi abbiamo bisogno di un Dio che rende innocenti, cioè che perdona, non che accusa. Ed è vero. Invece la nostra psiche lavora sull'istinto di morte, non quello della vita, cioè accusa. E invece il peccato non è dietro l'accusa. Dietro l'ammissione del peccato c'è il riconoscimento della grande nostalgia di Dio. Noi siamo fatti. Tra l'altro mi viene spesso da pensare, no, che quando l'uomo accede, diciamo, a fare il bene, anche in situazioni, diciamo, chiamiamole eroiche o radicali, se voi osservate, non fa che vivere la nostalgia, non semplicemente di Dio, ma dell'agire di Dio. Quando si dice, no, che siate misericordiosi come il Padre vostro, l'essere misericordiosi, noi facciamo fatica a esserlo, però non è che noi non capiamo che questa è una cosa buona. Quando tu ti muovi la misericordia, non fai che attivare questa nostalgia dei comportamenti di Dio. Infatti tutte le virtù sono manifestazioni dell'abbondanza della vita di Dio che si comunica. Non è una specie di conquisto qualcosa in modo che tu mi debba dare qualcos'altro. È proprio collegato, infatti anche la stessa, non so, il comandamento, anche nella tradizione ebraica mi pare spiegato così, cioè il comandamento non è in funzione di una ricompensa, ma è in funzione di se stesso, perché il comandamento è autorivelazione di Dio. Quando tu esegui il comandamento, tu entri in relazione diretta con Dio, la sua vita passa a te. In questo senso viene superato ogni forma di moralismo, no? Perché la virtù come tale non ti garantisce ancora la vicinanza con Dio, perché tu ti puoi servire della tua virtù per stabilire, no, una distanza con un altro che non ha questa virtù. Tanto che, mi pare, nella tradizione dei Cassite dicono: perché Dio ti fa vedere il peccato di un fratello? C'è una provvidenza. Dice, per due motivi. Uno è che se tu vedi il peccato in un tuo fratello, vuol dire che la radice di quel peccato ce l'hai anche tu. E Dio te lo fa vedere perché tu possa chiedere perdono del tuo peccato. Secondo, tu devi vedere il peccato del tuo fratello, perché quando ami il tuo fratello devi amarlo nella sua concretezza, non in astratto. Noi viviamo così. E non è una cosa buona pensare così? È come se vuoi. Mi sei convinto?
Non la vedo così a portata di mano, comunque.
Però se si fa continuamente esercizio, cioè per me l'esercizio è quello di, in fondo è come dire, accetta l'offesa, la critica dell'altro sempre con benevolenza, non importa se è giusto o sbagliata. E tu questo cammino lo fai senza neanche saperlo. Tu devi solo accettare che sì, tu accetta quello che l'altro ti possa offendere, criticare, no? E tu sempre con benevolenza, tu fai solo questo, automaticamente tu fai il cammino. O meglio, lo spirito lo fa in te. Andiamo a fare la valigia.
Grazie.
Grazie.
Adesso sì. Padre Domenico.